Buona giornata a tutti, chi vi
parla è
Claudio Simeoni insieme a Francesco e ad altri personaggi qui in radio. Trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, ogni giovedì io e Francesco siamo qui in agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, saremo sempre qui per la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. E vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, Piazzale Parmesan 8 Marghera e Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e Casella Postale 53 Marostica Vicenza.
Anche su internet che ci sono i siti, perciò chi vuole tramite i motori di ricerca ci trova facilmente. Chi usa Alta Vista scrive Studi Politeisti, usciamo noi in serie. Perciò
anche su Virgilio, no?
Dappertutto, ormai insomma. I più grossi ci siamo, perciò non c'è problema.
Ormai stiamo uscendo da quello che è l'ambito veneto, staremo a vedere cosa succede. Allora,
ecco, ricordo una cosa, visto che siamo di corso su internet, che esiste anche una lista di discussione che sta avviando anche con altri pagani in giro per l'Italia e che da alcune settimane è stato attivato l'archivio di tutte le discussioni fatte sulla lista di discussione. Perciò uno che vuole vedere le varie discussioni che si stanno facendo sul paganesimo con gente di tutta Italia può collegarsi alla pagina della lista di discussione e vedere tutto l'archivio delle discussioni che si stanno facendo in corso in ogni momento. Di conseguenza è anche una fonte di informazione, perché si scambiano indirizzi, coordinate, riferimenti vari, ed può essere anche interessante questo. Sì.
Bene. Allora, la lista di discussione è internet, serve per tutti, quelli che vogliono collegarsi, mettersi in contatto, eccetera. Serve a noi per diffondere il pensiero fuori dell'ambito della radio, diciamo così, dove la radio arriva, però le cose non sono molto diverse da quelle che sentite in radio.
Esatto.
Cioè, già in radio avete le cose. Certo che se uno vuole cose scritte, vuole stamparsi dei pezzi, vuole riprodursi qualcosa in stampante, va in internet e
senza dover avere bisogno di spese di francobolli, sono là.
No, più che di spese di francobolli, per non farsi sapere che lui è interessato a ste cose.
Sì, ma
perché ormai
io
vedo anche
che
cose.
Vedo che ad esempio gente che non conoscevo neanche, che si sono iscritte alla lista di discussione, si scaricano materiale, mandano messaggi, mandano comunicati. Perciò insomma c'è addirittura gente che si è registrata con pseudonimi, può benissimo farlo. D'altronde non si chiede né la carta d'identità, non si chiede nessun documento, la discussione è libera, perciò uno vuole che abbia anche una falsa identità e vuole partecipare alla discussione, lo può fare, insomma.
Certo.
Ecco, logicamente noi abbiamo il controllo dell'amministrazione della mailing list, se qualcuno si comporta scorrettamente lo cancelliamo.
No,
io non vorrei arrivare a questo livello, però siccome è libera,
una volta
che qualcuno non voglia fare il sabotatore, perché al limite a quel punto l'istituto interviene e lo depenna.
Sì, una volta io avevo il problema, no, di controllare le intenzioni delle persone, in realtà non serve assolutamente niente.
Sì, no, ma infatti non serve di controllare.
Il pensiero deve essere in grado di tagliare fuori le persone che non sono intenzionate a costo di sé, sia il pensiero, sia il nostro comportamento, sia il nostro modo di essere. Cioè, se queste cose non hanno un potere in se stesso, cioè non hanno il potere di selezionare esse stesse le persone, cioè le loro intenzioni, il loro modo di essere, il loro modo di affrontare la vita, no? Allora siamo sconfitti, per cui a noi non ce ne frega più niente. Cioè, una volta io per esempio guardavo gli aloni delle persone, cercavo di comprendere lo stato d'animo e come si presentavano, in realtà non serve assolutamente niente. Cioè, non serve niente, perché il pensiero stesso deve tagliare fuori le persone, cioè deve selezionare le persone che arrivano. Cioè, l'intento puro deve essere dato dal pensiero.
Cioè, le idee sono valide, si presteranno da sole,
esatto.
Non hanno bisogno di custodi, di guardiani o di altre gente che li faccia da guardia.
Dopodiché,
l'idea si difende da sola.
Dopodiché noi difenderemo i principi.
Sì, io lo parlavo non del custodio, punto di vista dell'idea, ma solo della gestione tecnica della cosa, nel senso che sarebbe assurdo che qualcuno mi mandasse le preghiere a Gesù Cristo, che lo trovo da spazzatura, o che mi mandasse l'invocazione alla Madonna, che trovo da patomiera, insomma.
Sì, sì.
Allora, a questo punto, se qualcuno dovesse mandare alle mailing list cavolate del genere, io trovo assurdo che ci sia un dibattito del genere e lo tagliamo, insomma.
Bene. Una cosetta per completare la trasmissione della volta scorsa, prima di tutto, no? Siccome ogni tanto io leggo i giornali, qualche volta, mica sempre, su sabato 7 agosto 1999, il signor Faraon, ve lo ricordate? Quello dell'Aris, quello del Cris, quel buon avvocato, e la condanna è stata confermata da Cassazione. Sentenza di condanna per truffa. Cosa aveva fatto sto Faraon? Aveva approfittato come avvocato di alcuni clienti in difficoltà per rubargli la casa, per portargli via la casa. Truffa aggravata, l'accusa di ingiusto profitto per l'avvocato Faraon, con la conseguenza e conferma della condanna. stabilita dai giudici della città lagunare per truffa, con l'aggravante derivata dall'essere esercente la professione di avvocato e incaricato di prestare la propria consulenza professionale ai propri clienti. Ora, un personaggio del genere che si presti a sequestro di persona, a ruberie, a fare con la scusa di dare la caccia alle sette, di fare questi, come si chiamano, i deprogrammatori, no? È normale. Cioè, questi qua sono una banda di delinquenti che hanno un solo scopo, la devastazione del sistema sociale. Questo è il loro scopo. Per cui l'Ares, il CRES, il CEST, sono delle organizzazioni a delinquere che hanno un solo scopo: aiutare Wojtyla a stuprare bambini mettendo in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. Questo è ciò che è l'Ares. Se poi l'Ares non gli va bene, possiamo sempre confrontarsi in qualunque tribunale. Va bene?
Sì.
Quando vogliono. Bon. Detto questo, passiamo ai nostri oracoli caldaici. Nostri oracoli caldaici che, nonostante le ferie, portiamo avanti. E siamo arrivati all'oracolo 69. L'oracolo 69, oggi andremo avanti un po' di oracoli e poi continueremo la trasmissione in maniera abbastanza normale. L'oracolo 69, il frammento 69 degli oracoli caldaici è Mimesis del Nous, ma ciò che ne scaturisce qualcosa di corporeo contiene. Tutto qua. Mimesi nel linguaggio platonico significa imitazione. Imitazione del Nous. Vi ricordo che cos'è il Nous, tanto per quelli che non hanno seguito attentamente, vi ricordo che se non avete seguito attentamente gli oracoli caldaici perdete il senso. Il Nous è il pensiero, l'intenzione, il progetto, lo scopo, l'intendimento, modo di pensare, giudicare, il sentimento, l'intuire, il sentire. Sì, c'ho dietro di me qualcuno che conosce il greco che mi dice: non si dice Nous, si dice Nous. Ma io ho usato Nous fin dall'inizio e continuerò a dire Nous, sbagliando, toppando, prendendomi le bestemmie.
È una lentezza poetica, dai.
No, è un errore, cioè è un errore di uno che è culturalmente ignorante e che, nonostante sia culturalmente ignorante, fa della stregoneria. E questo è normalissimo, queste cose. Cioè, non pretendo di avere quella cultura che non ho, capisci? Non è mia, insomma.
Sì, beh, poi non, insomma, per realizzare se stessi non è necessario essere degli intellettuali.
No, è importante arrivare alla cultura, però tutte quelle che sono le finezze, tutto quello che è il cappello di insieme, diciamo così, delle cose,
è anche la sostanza delle cose che è quella che è fondamentale, certo. È sempre la sostanza.
Cioè, bene o male, insomma, uno che si fa 5 anni di greco, capisci che deve avere una preparazione del greco che non ha uno che non ha fatto 5 anni di greco. Cioè, quando
ma,
io riesco a capire il significato.
Sì, però parole. io da, per l'esperienza non ho mai visto grandi pagani che uscissero dal liceo classico, io infatti sono ragioniere.
Vabbè. Allora, mimesi significa, quando io uso il termine mimesi, significa imitazione, ok? E nous è il pensiero, l'intento, lo scopo, l'intendimento, eccetera. Dunque, se equivale al frammento 68, il nous universale viene costruito dal nous formato dalle singole coscienze di sé. Le coscienze di sé costruiscono se stesse, costruiscono il loro nous. Quel nous non è il nous universale, ma concorre al gioco per la costruzione del nous universale. Mimesi del nous universale, cioè imitazione del nous universale, ma è base e costruzione del nous universale. Il nous delle singole coscienze di sé è il nous in espansione. Ogni coscienza di sé costruisce la sua specificità del nous, del suo pensiero, della sua intenzione, del suo progetto, del suo scopo, del suo intendimento, del suo modo di pensare, del suo modo di giudicare, del suo sentire, del suo intuire. E quel nous partecipa nella sua specificità e nelle determinazioni della specie a cui appartiene, concorrendo a formare la coscienza universale. Ogni nous di ogni coscienza di sé è mimesi della coscienza di sé universo, fine e terminius dell'esistente. Cioè, quando il nous della coscienza specifica diviene il nous della coscienza universale, è terminius, raggiunge l'assoluto, raggiunge il termine. Mimesi è anche ciò che viene generato all'interno dell'essere natura. Ciò che viene generato è imitazione del nous che lo ha generato, è lo stesso stampo della specie a cui appartiene, ma non è il nous dell'essere che lo ha generato, ma ha lo stesso stampo, tutti gli elementi attraverso i quali costruire il proprio nous. Lo stampo è della specie, è mimesi del nous che lo ha generato, ma la coscienza di sé che è stata generata accumula potere di essere, accumula e accresce il proprio nous, sfrutta la possibilità della propria esistenza per conquistare la propria eternità. È mimesi del nous, ma è elemento generativo del nous. Questo è il significato per cui dall'apparenza di nous scaturisce qualche cosa di corporeo, emanazione di un altro nous, che diverrà nous universale esso stesso. Qualcosa non diventerà nous universale, e sono le centinaia di uova di esseri storione che non potranno, per qualunque motivo, cogliere la loro opportunità. Essi rimarranno esperimento di nous, tentativo di nous. I tentativi hanno sempre la loro riuscita, anche se l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza a volte può essere frustrante. E questa imitazione del nous non è altro che l'intento, cioè l'intento di ogni molecola di energia vitale è quello di trasformarsi in coscienza. Una volta che l'intento di ogni molecola di energia vitale è quello di trasformarsi in coscienza, è quello di dare l'assalto al cielo, cioè di espandere se stesse. E questo ci divide il paganesimo, il concetto dei pagani, dal concetto dei cristiani. Perché i pagani, avendo una coscienza di sé che dà salto al cielo, la coscienza di sé che dà salto al cielo è un Dio, determina se stessa, dice io esisto e chiama a raccolta il cielo affinché l'aiuti nel suo assalto. Per cui tutti gli elementi sono all'interno della materia, sono all'interno della coscienza, sono all'interno delle cose. La divinità è nelle cose, è nell'intento, è in necessità della trasformazione. A differenza del cristianesimo, dove tutte le determinazioni sono esterne, tutto appartiene a un oggetto esterno, a una divinità davanti al quale mettere in ginocchio gli esseri. E questa è la differenza essenziale che c'è fra il paganesimo e ogni religione rivelata.
Beh, che poi tra l'altro sai che tutto è nella materia, non è soltanto più un'affermazione nostra. Cioè nel senso che io ho recuperato un testo di un autore, che è un docente di chimica all'Università di Siena, e nel suo libro fa un'affermazione molto bella, che dice fa il sacro è nella materia. Professore di chimica, che è un'ottima considerazione, insomma.
E attenzione, noi col termine materia, noi indichiamo la materia, quella che viene comunemente detto materia, ma le cose che esistono, cioè anche
lui
lo
poi
vitale,
spiega, lo va a spiegare, dice, è nel mondo, cioè all'interno delle cose, insomma. Cioè,
per noi l'energia vitale è materia, perché la materia non è altro che una percezione diversa dell'energia vitale. Per cui quando noi usiamo il termine materia, non lo usiamo dal punto di vista meccanicistico della pura terra che palpiamo, ma usiamo per definire l'esistente, l'insieme delle cose.
Sì, cioè, difatti, ma questo significa che riconosce che il sacro è all'interno, non è buttato dentro come una creazione che è il Dio che crea le cose e poi gli dà un'anima. Cioè,
esatto.
Qua significa che proprio le cose hanno una loro anima, hanno una loro funzione e hanno una loro coscienza, non introdotta, ma esistente e legata alla cosa.
Con tutto questo mazzo che ci stiamo facendo con gli oracoli caldaici, che sembrerebbe una cosa irrilevante, una cosa di poco conto, in realtà va a definire la differenza concettuale che esiste fra il paganesimo e fra il paganesimo e il cristianesimo, fra la stregoneria. Cioè, altrimenti come può operare la stregoneria, come può operare le trasformazioni se tutto è determinato da un ente esterno, da un oggetto esterno davanti al quale tutto deve piegarsi? Chiaramente la stregoneria non ha nessuna ragione di esistere, perché tutto si piega all'oggetto esterno, è l'oggetto esterno che determina i comportamenti. Ma la stregoneria può esistere perché è la stregoneria che determina le cose e determina le variazioni dell'esistente.
Infatti qua l'autore dice, la natura non è mai uguale a se stessa, cambia e cambiando manda flussi di informazioni continue alla mente dell'uomo, mentre l'uomo con le sue scelte colloca con la natura, la modifica e si modifica. Quindi due entità, uomo e natura, in continua reciproca informazione.
Esatto, cioè, in reciproca informazione.
Detto da un chimico è una missione non...
Che potete estendere come reciproco fare divino, reciproco flusso di energia vitale, reciproco flusso di fenomeni, reciproco camminare insieme nell'infinito dei mutamenti.
Sì, ma questo dimostra che anche nell'ambito scientifico le nostre valutazioni sono più attinenti che quelle della creazione.
Sì, indubbiamente questo. Passiamo al frammento 70. Una natura inesausta governa i mondi e le azioni, affinché il cielo, traendo ogni cosa, corre il suo corso perpetuo e il sole rapido vada intorno al centro come suole. Bene, e ricollegandoci al frammento precedente, è una natura inesauribile che continua a produrre coscienze di sé, è l'essere natura che governa i mondi di cui è parte, alimentando la formazione delle coscienze di sé sulla superficie del pianeta. Cosa trae il cielo dal lavoro di un essere natura? L'arricchimento dal contributo della crescita delle coscienze di sé, dell'essere della natura. L'essere cielo, Giove, la coperta dell'essere terra, traggono beneficio dall'esistenza di coscienze di sé e di consapevolezze che sulla superficie dell'essere terra si generano, si arricchiscono e si trasformano. È perpetua l'esistenza, il moto delle trasformazioni dell'essere cielo, come è perpetuo, per quanto riguarda gli esseri umani, il moto dell'essere sole. E il sole rapido vada intorno al centro come suole, come normalmente fa. L'essere sole alimenta se stesso attraverso le proprie determinazioni e seguendo le condizioni che ne imprimono il moto, egli agisce all'interno di quel moto, esercitando le proprie determinazioni, con il risultato che, esercitando le proprie determinazioni, alimenta un essere natura che inesausta alimenta l'essere cielo e l'essere sole nelle sue trasformazioni nell'eternità dei mutamenti. L'essere natura governa i mondi di ogni presente, in quanto è generatrice di ogni presente. Le azioni degli esseri dell'essere natura costruiscono e determinano i presenti e i futuri. Quelle azioni, quelle trasformazioni arricchiscono sia l'essere cielo che l'essere sole. Questa è la relazione dialettica di ogni trasformazione intesa dal punto di vista del paganesimo politeista. Gli dèi costruiscono le relazioni che porta alla costruzione della coscienza di sé nell'eternità dei mutamenti. Questo è possibile solo nella misura in cui si riconosce che ogni ente che contribuisce a costruire il presente proiettandolo nell'eternità dei mutamenti è esso stesso un Dio. E quando diciamo il sole rapido vade intorno al centro come suole, come centro non intendiamo la Terra, per cui stia tranquillo Galilei, non saremo noi a processarlo. In realtà ogni oggetto celeste che esiste, ogni cosa nell'universo si muove attorno a un centro più o meno reale, più o meno ipotetico, ha dei moti, ha delle trasformazioni continue. Bene, passiamo al frammento 71, ed è brevissimo. Vantandosi d'armonia di luce, punto, punto, punto. Chi è in grado di vantarsi di una luce armonica? Chi è in grado di vantare l'armonia che dà le infinite note nell'eternità dello spazio? È solo il Dio, è solo il costruttore di se stesso che ha superato le contraddizioni attimo dopo attimo. Solo costui può vantare se stesso, e per vantare se stesso non si intende millantare. Vantare significa sfidare la morte del corpo fisico, significa essere in grado di danzare la danza dell'eternità. Ecco, il Dio ha finito le trasformazioni sul piano fisico, ecco la morte è giunta a cogliere la sua vita, le sue trasformazioni, ecco la morte brandisce la sua falce, ma il Dio non porge la testa. Il Dio brandisce la sua spada tricuspide ed affronta la falce della morte. Ecco, il Dio danza la sua battaglia. Ecco, il Dio danza la sua battaglia, danza le figure della sua esistenza. Il Dio affronta la morte con tutte le contraddizioni superate nella sua esistenza e attraverso le quali ha costruito se stesso. Ed ecco la spada tricuspide del Dio abbattersi sulla morte. Ecco la spada tricuspide del Dio spezzare la falce della morte. Ecco la morte piegare la sua testa sotto i colpi delle folgori del Dio. Ecco la morte che si accontenta dei resti del corpo fisico e ripiega su se stessa. È giunta la sconfitta della morte. Il Dio, vantandosi d'armonia di luce, prosegue nell'eternità dei mutamenti. E questo è il commento al frammento 71. E passiamo al frammento 72. Io, la divina, sono giunta armata da capo a piedi di tutte le armi. Ed è tutto qua il frammento 72. Io, Ecate, l'essenza divina della vita, sono giunta armata da capo a piedi di tutte le armi che ho costruito nelle contraddizioni per affrontare l'ignoto infinito che mi sta di fronte. Dell'ignoto infinito che mi circonda non ho paura, non sono avvolta da timore reverenziale, perché nella vita che ho conosciuto ho forgiato le armi per poterlo affrontare. Sono giunta armata perché la vita mi ha armata, sono giunta forgiata perché la vita mi ha forgiato. Non sono scappata quando le contraddizioni della vita mi hanno avvolto. dal momento che sono uscita dal grembo di Rea e l'aria bruciante invase i miei polmoni, non ho subito senza ribellione. Io ho serrato i pugni e lanciato il mio flebile grido di guerra al mondo. Mia madre mi ha guardato compassionevole, cieca e muta, rassicurandomi col battito del suo cuore, ma io non stavo piangendo di afflizione, emettevo l'unico grido che ero in grado di emettere e stringevo i pugni della mia impotenza per lanciare gli strali della mia volontà al mondo. Da allora ho arrancato giorno dopo giorno ed ora sono la divina Ecate che dal giorno della nascita ha forgiato battendolo attimo dopo attimo la propria volontà per armare da capo ai piedi la propria anima. Sono giunta, sono la divina, sono Ecate, pronta ad entrare nell'Olimpo o nel Valhalla per continuare le trasformazioni nell'infinito. O Dei, aprite le porte delle stanze dell'eternità, altrimenti le abbatterò le porte. Io la divina sono giunta, armata da capo ai piedi di tutte le armi. E questo è un canto di eternità. E passiamo al frammento 73. Frammento 73 e frammento 74. E là ci fermiamo per oggi. Frammento 73. In questi è il primo corso sacro, in mezzo quello dell'aria, per terzo viene quello che riscalda la terra nel fuoco. A questi tre principi possenti è sottomessa ogni cosa. Tre elementi sono la base dell'esistenza dell'essere natura: l'energia vitale che dall'essere sole giunge verso la terra, la coperta dell'essere terra Giove e l'essere terra stessa. Da questi tre elementi dipende la vita di tutti gli esseri della natura. Perché il primo è sacro? Perché l'essere sole è l'entità. L'essere sole è la più grande coscienza di sé in questa parte dello spazio e nell'essere sole si concentrano andando a confluire tutte le coscienze di sé e le consapevolezze che si formano nel nostro sistema solare. Riscaldare la terra nel fuoco, il fuoco della vita, della coscienza di sé e della consapevolezza che pervade l'essere terra e l'essere cielo che funge da scambio dell'energia vitale, quella che arriva dall'essere sole all'essere terra e quella che dall'essere terra si disperde nello spazio. Prima della nascita dell'essere natura, che altro non fa che sfruttare l'energia vitale che dallo spazio giunge all'essere terra e che dall'essere terra si disperde nello spazio, questa funzione era svolta dall'essere cielo, Giove. Poi nacque l'essere natura, per il suo sviluppo trasformò l'essere cielo, per il suo sviluppo trasformò l'essere terra, per il suo sviluppo cambiò l'essere sole, chiamò l'essere sole a camminare al suo fianco. E l'essere sole, il primo corso sacro di quanto è l'energia vitale manipolata attraverso la sua coscienza di sé e la sua consapevolezza che fornisce la base per la vita dell'essere, della natura. Lo stesso discorso deve essere fatto anche per l'essere terra, in quanto madre generatrice di viventi, e lo stesso discorso deve essere fatto per l'essere cielo, senza il quale la vita, come noi la conosciamo, non potrebbe esistere. Partendo dal punto di vista dell'essere natura e degli esseri che ne sono parte, possiamo dire: a questi tre principi possenti è sottomessa ogni cosa. Per sottomissione non si intende la sottomissione gerarchica, ma la conseguenza alla condizione senza la quale quella cosa non esisterebbe, o almeno non potrebbe esistere nella forma che noi conosciamo. Non una gerarchia sociale o socialmente riproducibile, ma una conseguenzialità di adattamento soggettivo alle variabili oggettive. E queste sono le condizioni per cui possono nascere gli dèi. Gli dèi della natura nascono solo perché esistono queste tre condizioni: l'essere terra, l'essere cielo e l'essere sole. Senza queste tre condizioni noi non esistiamo. E sfido chiunque, anche la scienza, a mettere in discussione questo. E passiamo all'ultimo frammento per oggi, frammento 74. Due parole sole, puntini puntini, principio sorgivo. Il concetto di principio sorgivo è un concetto religioso proprio del paganesimo politeista. Sorgere o sgorgare da qualche cosa è la formazione o la trasformazione di un oggetto cosciente di sé col contributo di chi manipola quell'oggetto. Per questo la nascita è un momento sorgivo, dove l'essere madre, che genera, è una fonte che pone le basi per la costruzione di una nuova coscienza di sé. Così la fonte costruisce una coscienza di sé divina. Ella è un principio sorgivo di coscienza di sé, di cui la ninfa, di quella fonte, è la rappresentazione figurata della formazione della coscienza di sé che attorno a quella fonte si forma. Il concetto del sorgere è un concetto in contrapposizione del concetto del creare. Nel sorgere c'è una trasformazione che genera, nel creare dal nulla non esiste un principio sorgivo, ma una dipendenza del creato dalla volontà del creatore. Una dipendenza che tende a proiettarsi nei mutamenti fino all'annientamento della vita stessa. Il principio sorgivo è il principio generante tramite fusione e soprattutto determinazione soggettiva. L'araba fenice con la quale gli dèi mi hanno salutato non sorge dalle ceneri per una volontà esterna, ma per la volontà di trasformazioni che ella stessa impone attraverso le essenze cenere di compattarsi. Ai, sto perdendo colpi. Qua mi sa che c'è qualcosa che non va. Ma per volontà di devo correggere dopo, che ella stessa impone attraverso le essenze cenere. No. C'è un errore.
Se fosse la volontà
di compattarsi e di continuare un nuovo cammino, un nuovo volo nell'infinito dopo una sconfitta che ha arrestato una sequenza dei mutamenti. Praticamente la sequenza dei mutamenti è stata arrestata, è diventata cenere, risorge l'araba fenice per un nuovo percorso. Questo era il concetto, dopo lo sistemerò meglio comunque. Dunque, principio sorgivo, comunque usato, è un principio proprio del paganesimo politeista. E qui per oggi ci fermiamo e sfido chiunque a discutere sugli oracoli caldaici. No, chiunque, sfido anche perché il commento è mio, per cui nessuno sapeva manco cose. Ho chiesto a qualcuno, gli ho detto a qualcuno, commenterò gli oracoli caldaici. Ah, fai astrologia? Bene. Per questo siamo arrivati al frammento 75. Ci fermiamo qui e andiamo avanti con altre cosette. E non aggiungo commenti, dopodiché ve li ripassate dalle registrazioni. Oppure vi comprate i libri quando saranno in vendita.
Sì.
Vai pure, Francesco.
Va bene. Allora, se vuoi, quando vuoi, potremmo andare via anche le telefonate. Sì. Ma io prendo... Visto che siamo in periodo estivo e penso che gli ascoltatori abbiano più tempo per leggere, vorrei consigliare un autore un po' particolare, che sarebbe la trascrizione a quello che dice l'autore di un manoscritto della moglie del cueto Sant'Agostino, cioè della Chiesa Cattolica. E il libro è della Longanesi e l'autore, il curatore è Jonas Gardner. Il libro si chiama Vita Brevis e sarebbe gli scritti che la moglie di Sant'Agostino, abbandonata perché Sant'Agostino era praticamente, aveva corso di Edipo verso la madre, poi morta la madre scappò dalla moglie per andare a vivere con una bambina di 11 anni, infatti da quale accusa di pedofilia verso Sant'Agostino. E qua c'è tutte le epistole che la moglie manda a Sant'Agostino e lo demolisce. E tenendo conto che questo testo fu scoperto da un antiquario, l'autore lo acquistò, lo fotocopiò e lo mandò in Vaticano per una valutazione sul tipo di scrittura e a che età potesse corrispondere. Il Vaticano ha sempre negato di aver ricevuto questi manoscritti, perché demoliscono molto bene Sant'Agostino, soprattutto la sua opera che sono le Confessioni. C'è una frase che in copertina che riporta fra virgolette fa: non credo in un Dio che per salvare l'anima di un uomo costringe una donna a sprecare la propria vita. Questa è la frase attribuita alla moglie di Sant'Agostino. E in tutta quanta l'opera, in tutte quante queste lettere, lunga lettera della moglie a Sant'Agostino, ci sono continue citazioni di quello che Sant'Agostino dice con tanta stupidaggine nelle sue Confessioni. E praticamente ne esce un Sant'Agostino proprio fatto a pezzi, d'altronde non, cioè dal punto di vista filosofico.
Non c'era problemi.
Esatto, sì. No, ma questa è una testimonianza molto bella fra i problemi esistenziali che aveva Sant'Agostino e cosa andò a lavorare, e su cui si fondò la Chiesa. Difatti appunto la moglie, avendo in particolare più intimi, non ha problemi a rinfacciarli quello che lui era, quello che è diventato e quello che affermava. E d'altronde la moglie stessa, utilizzando interi passi delle Confessioni di Sant'Agostino, le riporta testuali e poi le commenta e le demolisce. E allora, visto che Sant'Agostino purtroppo la Chiesa Cattolica lo spinge e lo cita come padre della Chiesa, è giusto andare a capire da dove è partito questo padre della Chiesa, che aveva la mania della continenza, dell'avversione alla sessualità ed altre tutte quante varie pazzie. Io consiglio appunto agli ascoltatori di leggersi questo libretto proprio perché serve a dimostrare un attimino lo squallore esistenziale, i problemi fondamentali che erano alle spalle, che erano dietro Sant'Agostino, e questo costruire delle confessioni che sono veramente delle atrocità, delle mostruosità, delle cose oscene, perché affermazioni tipo lui disprezzava di essere nato perché diceva sono nato tra le feci e l'urina. Addirittura cioè, arrivò a fare queste affermazioni. D'altronde la moglie lo dimostra chiaramente con le citazioni delle confessioni come era ridotto in miseria dal punto di vista esistenziale Sant'Agostino. Allora, questo è che non è una lettura impegnativa e serve a demolire un padre della Chiesa, a demolirlo proprio anche perché la moglie non comprende il motivo dell'abbandono, si diede allo studio della filosofia e di conseguenza cercò di approfondire il più possibile le tematiche della filosofia per comprendere a cosa si era votato questo suo ex marito, e leggendo le sue confessioni se ne accorge proprio di tutte le affermazioni assurde che fa. Purtroppo la moglie risente già di una formazione leggermente cristiana, proprio perché ogni tanto tira fuori il discorso del Dio creatore, però sostanzialmente la moglie rimane pagana e soprattutto amante della filosofia pura, non vincolata e non legata a dei preconcetti.
È una donna, è una persona.
No, e questo è fondamentale. Di conseguenza è una lettura che serve proprio a capire lo squallore esistenziale in cui stanno dietro, che sta dietro e che si portano dietro i padri della Chiesa, e sul terrore che loro hanno costruito, sulle menzogne che hanno edificato. E tutti adesso sentiamo parlare benissimo di questo Sant'Agostino. Andate a leggervi che cos'era veramente e le affermazioni assurde che ha fatto, perché purtroppo la gente, ma forse ha anche ragione, non ha lo stomaco di perdere tempo di andarsi a leggere le sue confessioni. Io che lo conoscevo Sant'Agostino già per un'altra opera, leggendomi le citazioni delle sue confessioni, proprio mi sono accorto della follia, della perversione, della malvagità che c'era dietro questo uomo, che era il padre della Chiesa, giustamente. E questo proprio dimostra chiaramente anche lo squallore esistenziale e anche lo squallore.
Dai il titolo del libro.
Allora, un attimo. Il libro si chiama Vita Brevis, e il curatore è Justin Gardner e l'editore è Longanesi. È uscito quest'anno, mi sembra sia del 99 il libro, è una novità assoluta. Nel senso che dico, comunque è facilmente trovato appunto perché Longanesi è una casa ben distribuita. È proprio l'edizione del 99. Ecco, comunque si chiama Vita Brevis, e io lo consiglio di leggerlo proprio perché ne vale la pena.
Joe
proprio
per... di Jimmy.
Sì, come no, ciao. Francesco, una cosetta, gli ricordiamo del grande re di spavento che doveva arrivare in questi giorni da parte di Nostradamus, che avevo detto che era una cazzata. Bene, era una cazzata. Vi ho detto che era già finito, era già passato. Ecco, tutto il resto basta, c'è altro da aggiungere, no? Vai pure avanti, sì, no, Francesco, è tanto qua.
Ma difatti io avevo detto appunto che era la fine.
Roberto. Ciao Roberto.
Ascolta Claudio, ho sentito prima che parlavi con Franco, che siete anche su internet. Per cortesia, appena ho messo giù il telefono così sento meglio, puoi dirmi il sito o i siti dove possiamo visitare?
Volentieri, te li do tutti.
Ciao. Buona trasmissione.
Francesco, il sito internet.
Allora, io per comodità ne do uno, poi da ogni sito è possibile raggiungere gli altri. Ecco, chi vuole esempio le conferenze di Claudio sono sul sito della Tiscalinet, perciò Tiscali li trovo facilmente. Io do quello dell'indirizzo dell'istituto e poi uno a cascata, tramite le pagine dell'istituto sono i links, può andare sugli altri siti e sulla mailing list. Allora, il sito fondamentale è http://utenti.tripod.it/studi politeisti, e questo qua ci arrivate tranquillamente. Poi all'interno del sito c'è un links con gli altri siti
con i motori Virgilio, motori
sì, Lycos, Alta Vista, comunque Alta Vista, se voi andate su Alta Vista e scrivete Studi Politeisti in lingua italiana, usciamo noi come primi tre siti, perciò anche tramite Alta Vista raggiungete tranquillamente ogni sito. perché ad esempio chi vuole le conferenze di Claudio sono su un altro sito, però tramite il nostro sito principale gli altri tre siti sono raggiungibili senza nessun problema.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno, niente, mi vorrei solamente a fare una dimostrazione più o meno di quel che accade, no? Se posso farla.
Intanto allora, parla.
Allora, la gente ricca qua del posto, vedo io, no, i famosi bacanotti, però al momento bacanotti così, ne mancava il prete in paese e lui si andava a comprarsene uno, e si andava a comprarselo, cioè si andava tramite il vescovo di Vicenza, si andava, gli ne trovava pure uno dal Brasile, vedo io.
Sì.
Allora questo qua, per carità, sarà bravo come chi mi conta a fare la messa a chiedi, però è già un inghippo. Quando, che quando che si mette a fare la predica, io no, non so, comincia a ballare il samba praticamente. Però tutta la gente va. Ecco, questo, cioè siamo arrivati a mio parere, io no, che l'alta burocrazia, io no, se compra il prete pur di averlo nella parrocchia.
Sì, sì, ma...
Cioè, questo è tutto quel che mi volevo dire, insomma.
Ciao, grazie, ciao.
E buona giornata.
Grazie a te, ciao. Ciao.
Sì, in effetti stanno arrivando un po' di preti dal Canada, dal Brasile, America Latina, dall'India, suore specialmente, dall'Africa, cioè, perché stanno riempiendo i vuoti che c'hanno qua in Occidente. D'altronde, voi pensate che in India e in Africa è un mestiere come un altro, sì. Bisogna pur mangiare, però ricordatevi lo squallore, bisogna pur mangiare, dicono loro hanno il diritto di mangiare, ma sta altri che offrono sta roba, pensateci.
Basta pensare solo quello che riesce a fare con l'ordine di Madre Teresa di Calcutta per poter tirare su suore a non finire, poi come vengono gestite, quali scopi, lo sappiamo benissimo.
Chi parla?
Dica.
Senta, io sarei il famoso cristiano che voi tanto vituperate, no?
No, noi non vituperiamo, definiamo soltanto. Assassino, voi... criminale, farabutto.
Perché voi pagani l'avete così quei cristiani?
Perché voi ci avete macellati?
Mentre i cristiani non hanno...
Perché pure... voi ci avete macellato? Perché avete alzato i roghi? Perché avete sterminato 200 milioni in Africa? Perché ne avete sterminati 120 in America Latina? Così, per divertimento? Solo perché ve l'ha ordinato il macellaio di Sodoma e Gomorra? Solo perché ve l'ha ordinato il pazzo di Nazareth?
I cristiani vi porgono l'altra guancia.
No, tu sei un macellaio! E ogni cristiano è responsabile di assassinio per partecipazione morale.
Avete il diavolo in corpo voi?
Sì, certo.
Ah, bene,
ciao.
Ottimo. Bella. Cioè, a questo punto poi arriveranno gli esorcisti, dopo gli esorcisti non potranno esorcizzare, allora i roghi.
Chiariamoci una cosetta. Uno può anche essere cristiano, può fare quello che vuole, ma se viene da me a esaltare il cristianesimo, che io ho il respiro di libertà, che ha attraversato ogni essere umano, che è stato messo sui roghi, che è stato massacrato in America Latina, che è stato massacrato in Africa, da Giordano Bruno a tutti gli altri, perché è facile dire Giordano Bruno o Galilei, ma è migliaia di donne che non potevano difendersi, migliaia di ragazzini, migliaia di popoli che sono stati sterminati. E se tutti vengono a esaltarmi il cristianesimo, è un'offesa, la peggiore delle offese.
Pronto?
Pronto?
Sì?
Tu lo sai come mi parli?
Come no? O serio o butto giù?
Butta su, ora.
No, dai, breve, dai.
Ma ti pare che con l'atteggiamento che hai avuto con quel signore ti dici o serio o butta giù? Ti pare essere serio, te? Prova a ragionare un momentino.
Va bene, dai.
Che sia che non sia cristiano, quello, che diritto che ne hai tu ti offenderlo?
Io non l'ho offeso, l'ho definito.
Non ti ho detto niente, scusa.
Scusa, sai, lui dice di essere cristiano, dunque è un assassino. È colpa mia se è lui che ha detto che sono cristiano.
Ma tu, quale diritto ti arroghi di giudicare una seconda o terza persona?
Come no? Io sono il figlio del respiro di libertà di tutta l'umanità.
Ma tu,
tutta guarda, l'umanità è esistita solo perché io facessi questo.
Guarda i tuoi peccati, perché sì.
Tu guarda i tuoi, tu dici che hai dei peccati, pensi ai tuoi.
Io sono buono.
Appunto, io non giudico, io ho detto solo che guarda.
Va bene, dai.
Io non giudico.
Va bene.
Ecco, i tuoi peccati non li abbiamo, li avrai tuoi.
Toso, ma ho sento per dialogare con i bisati, vai sette volte sette attraverso le sette porte universali.
Sì. Puoi fare anche mille porte.
Vai, Francesco,
noi prendiamo l'ascensore.
Ma Francesco, se peggio di te. Sì. Quello che mi fa domanda, la te mi hai fatto te.
Ah, guarda che sei più grosso di me,
Ma guarda che me fai anche bau, ti sa benissimo una persona me fai anche bau.
È anche vabbè. Più alto di 1,80 m, tu che parli di statura, eh?
È anche più alto di 1,80 m.
Vabbè, ma pensa come fa Sabau. Ciao coraggio a confrontarsi con me a darmi pari.
Mi sono 1,60 m, però so cintura arancione.
Ma de cosa? De banane?
De banane, vabbè.
Tosa, guarda che ho fatto tutta la lì di judo, sì. Tosa.
Sì, ma no. Dove fa qualcos'altro di meglio, forse avevi un'evoluzione spirituale migliore.
Non ti è servito
a molto, dice qualcuno giustamente, ma se forse se facevi qualcos'altro per te stesso, per usare la testa è meglio, era meglio.
Ascolta,
meglio.
Dai,
Te vuoi domandare, se te vuoi che ti faccia qualche domanda che ti imbriago?
No, non sto a fare nessuna domanda.
Ah, ecco, è ora e mese che vuoi rimporre capziosamente agli altri qualcosa per dire chi sei nella giusta, nella sbagliata strada. E te sia parlare con uno che proprio... Com'è?
Va bene, dai, concludi, super piacere.
Ma non vedi che ha un concetto ristretto, da uno spazio minimo.
Sì, ma è un problema nostro, non è un problema tuo. Tu fai vedere il tuo concetto largo, dai.
Va bene. Te faccio solo questa domanda ora.
Vabbè.
Perché la libertà di un essere finisce dove inizia?
No.
La libertà è assoluta.
Banane, ti basta che ti siamo solo
dai,
detto.
Dai, ciao.
Perché vuoi altri che si solo che banane?
Sì, va bene, d'accordo.
Come non detto.
Ciao.
Ma
sta con
Maria con armato di banane.
Pronto,
sono Alessandro.
Oh, ciao Alessandro.
No, Alessandro, mi spiace, magari insultare una ragazza per telefono. E Alessandro non parla più. Pronto? Sì?
Ciao, ascoltami, sono Nicola. E sì. Niente, non ho la radio, quindi parlami per telefono, per favore.
Sì.
Volevo sentire, perché prima ho sentito un attimo di Madre Teresa di Calcutta.
Sì?
Sì, che ho sentito anch'io delle storie che non erano molto buone, insomma. Però c'è una mia ragazza che non ci crede assolutamente. Puoi dire qualcosa tra due minuti, per favore?
Ma guarda, te lo faccio dire una persona che ha appena letto il libro, non lo dico io. Metto giù il telefono e fra un minuto comincia.
Ti ringrazio.
Ciao.
Sì.
Dai il microfono a Lorenzo, scusa, uno dei due, l'altro funziona. Dai. E adesso ci racconti qualcosa di Madre Teresa di Calcutta.
Cosa volete che vi racconti?
Le cose migliori,
io ho appena appunto finito di leggere un libro che purtroppo non troverete più in commercio.
Non rispondo più per te.
E che si chiama La posizione della missionaria.
Minimum fax, la casa editrice.
Ed è una cosa molto interessante perché va a sfatare tutta una serie di leggende che sono state costruite su questa figura, perché era funzionale alla Chiesa Cattolica andare a costruire qualcosa su questa figura. Fin tanto che noi guardiamo il dito, non vediamo il resto. Allora, vediamo la bellezza delle suore che si annullano per la povertà degli altri, ma non vediamo che attraverso questo si perpetua la povertà degli altri. Perché questo è stato lo scopo principale di Madre Teresa di Calcutta. Lo scopo principale era quello di andare a propagandare semplicemente il suo credo. Dei poveri non gliene fregava un tubo, erano solo uno strumento per quello che doveva fare. Ed è tanto vero questo, in questo libro troviamo diversi fatti reali, accertabili, che nella stampa estera sono apparsi, ma qua in Italia ci si è ben guardati da far apparire, e cioè miliardi che queste suore avevano a disposizione, ma che non hanno voluto assolutamente spendere a beneficio dei poveri di cui loro dicevano di essere al servizio. Perché questo? Cioè, cosa vuol dire servire i poveri? Io credo voglia dire cercare di farli star meglio, cercare di farli uscire dalla loro povertà. Ma se loro non erano più poveri, Madre Teresa di Calcutta non aveva più senso di esistere. I missionari, i cattolici non hanno più senso di esistere. Ed è questo quello che è avvenuto di questa suora. Quando ha avuto donazioni di ospedali perfetti, con con delle dotazioni che neanche ci sogniamo di avere, purché i loro poveri venissero seguiti come si deve, anche dal punto di vista medico e igienico. La prima cosa che queste suore facevano, buttavano fuori dalla finestra tutto, perché la povertà deve vivere e morire distesa per terra, deve vivere e morire col freddo d'inverno, perché non si deve spendere soldi per il riscaldamento, questo per la maggior gloria di Dio, perché era finalizzato a questo. Tu pensate, è un dialogo assurdo, ecco, è quello che apre il libro, è di Madre Teresa di Calcutta che sta parlando con un giornalista che la sta intervistando, di un episodio che gli è successo con un malato terminale di cancro, che stava malissimo, malissimo, proprio siamo a livelli di dolori quasi insopportabili anche con la morfina in questi casi.
Comunque non c'è la morfina.
A parte che non voleva dargli neanche, non dico la morfina, no, ma neanche l'aspirina.
La sofferenza vicina a Dio.
Il normale analgesico che noi prendiamo per il mal di testa non voleva dare neanche a questi moribondi, ma spiegava a questo malato che Dio gli voleva molto bene perché dalla sua croce lo stava baciando. E lui doveva essere contento di questa sua sofferenza e doveva offrirla a Dio per la maggior gloria di Dio. Ora, se a voi che state male vi viene un'infermiera e vi viene un dottore a fare un discorso del genere, ma non vi viene voglia di fargli un culo così? Ma non vi viene voglia di pigliarlo e di sbatterlo fuori? Invece no, con Madre Teresa di Calcutta gli andavano a baciare i piedi. E lei, che parlava di umiltà, accettava dagli altri che gli altri gli baciassero i piedi. Gente a cui lei avrebbe dovuto baciare i piedi, perché è solo grazie a loro che lei è potuta diventare santa, che lei è potuta diventare quella che è diventata, essere piena di soldi, andarsi a curare i suoi mali agli ospedali di Houston, negli Stati Uniti, i suoi poveri mica li mandava, neanche l'ospedale di Calcutta non li mandava. Questo, secondo voi, è carità? Secondo me sì, carità cristiana, però, sottolineo il cristiana. Ora, dopo aver letto una cosa di questo genere, io vorrei quasi invitare i ragazzi qua a far trovare delle fotocopie a chi li vuole di questo libro qui in radio, se lo legga per bene e provi a mettersi nei panni di un malato che viene assistito in questo modo. E poi mi dica se ancora ritiene che Madre Teresa è una santa. Un ragazzo di 15 anni lo hanno fatto morire perché aveva una semplice infezione intestinale, renale, non gli davano neanche gli antibiotici, hanno anche rifiutato di ricoverarlo in un ospedale normale perché era la provvidenza, era Dio che doveva decidere se lui guariva o non guariva. Dico, ma siamo matti? Ma siamo veramente pazzi a chiamare santa questa donna? Dico, ragazzi, andate a curatevi voi delle Madonne della Carità. Io personalmente vado negli ospedali normali, mi prendo i miei analgesici, mi faccio curare nel massimo possibile della salute che questa vituperata sanità italiana che tanto critichiamo almeno ci dà.
Noi come pagani difendiamo sempre, esatto, l'esistente, sempre i livelli di vita, li difendiamo sempre in qualsiasi, e li difendiamo quelli sociali, cioè che siano buoni per tutti.
Sì, no, basta pensare, ecco, io vorrei aggiungere, visto che qualcuno tira fuori questa carnevalata di Madre Teresa di Calcutta che è veramente inaffidabile, insostenibile, i comportamenti che lei ha avuto su molti argomenti. Quando ha avuto la donazione da parte di una città americana di un complesso per destinarlo agli handicappati, il comune disse: fa, noi ti regaliamo questo palazzo a condizione che tu metti l'ascensore per gli handicappati. Madre Teresa di Calcutta si oppose e la comunità disse: l'ascensore per gli handicappati lo costruiamo noi. E Madre Teresa di Calcutta si oppose e rifiutò la donazione a un prezzo di $1 perché diceva che gli handicappati devono soffrire. Cioè, di fronte alla cosa che il comune ti dà un palazzo, ti costruisce a sue spese, ti costruisce a sue spese l'ascensore, no, perché loro devono soffrire. Il fatto stesso che poi lei diceva chiaramente che la gente, a lei non interessava tanto rimuovere la povertà, ma creare la povertà, perché tramite l'assistenza alla povertà loro diventano santi, loro diventano beati, la loro santità viene soltanto questo, di conseguenza del povero non gli frega niente, anzi più ci saranno i poveri meglio è, perché stando vicino ai poveri loro diventano beati, loro diventano santi, di conseguenza la gente più soffre meglio è, perché dà motivo a loro di fare questo. Loro non lo fanno per rimuovere le cause della povertà, ma lo fanno soltanto con uno scopo finalistico di utilizzare questo, e loro non fanno niente nei loro ospedali, il suolo di Madre Teresa di Calcutta, per togliere la sofferenza, perché dicono che la sofferenza la rende simile a Dio. D'altronde loro espongono un cadavere e loro di
fanno.
Ciao,
sì, ciao.
Mi chiedo scusa, posso?
Sì,
niente, volevo un attimo chiederti, che ho sentito di quel libro che
sì?
Hai dato il titolo, nel sì, concetto che aveva Sant'Agostino nei riguardi della donna,
sì,
E se puoi un attimo ricercare, o forse lo sai, adesso ti spiego, sembrerebbe che, da quello che io ho letto, e non mi ricordo dove, forse un libro, ma adesso andare in cerca mi trovo veramente un disagio, che lui era innamoratissimo di una donna, è stato costretto a sposare questa giovanissima perché gliel'aveva imposto la madre.
Sì.
Non riuscendo ad amare questa fanciulla, diciamo, perché era proprio una fanciulla,
ah, 11 anni aveva,
abbandonata per questo motivo, è andato poi a convertirsi perché non poteva rifiutarsi all'ordine della madre, e ormai quella donna che lui amava perdutamente, appassionatamente, non sapeva nemmeno dove rintracciarla perché mi sembra che era fuggita, non mi ricordo più bene perché ho letto tutto fatto anni fa. Ecco, non so se tu sai di questo, in aggiunta, o se puoi verificare fra le tante cose che avete, se è vero.
Sì, no, ma questa qua corrisponde alla verità, addirittura la
Pronto, mi senti adesso?
Sì.
Francesco non ti può rispondere per telefono.
Va bene.
Però un attimo glielo passo, vediamo se riesci a farlo.
Grazie.
Ecco, allora, adesso mi senti?
Sì.
Ecco, sì, ricorso a questo che ti volevo fare, effettivamente addirittura la moglie nel suo scritto accusa il marito, accusa Sant'Agostino del complesso di Edipo.
Ah, ho capito.
Cioè proprio perché disse tu eri talmente legato alla madre.
Ma la madre sapeva della storia di questo grande amore che lui aveva?
Sì, sì, ma addirittura proprio nel manoscritto si dice che per un lungo periodo vissero assieme, visse la moglie e la madre che si chiamava Monica, vissero assieme, e appunto però la moglie faceva fatica proprio perché la madre lo istigava verso la continenza e così via. Loro fuggirono anche a Roma quando morì la madre di Sant'Agostino. Sant'Agostino ebbe delle crisi di coscienza tremende e scappò via abbandonando la moglie.
La moglie, sì.
Sì, sì, no, ma è vero. Guarda, se tu leggi questo libro, che è scorrevole, cioè, dimostra proprio lo squallore esistenziale. Infatti appunto, cioè, dopo dici, ma perché tu parli sempre di continenza, perché ti parli sempre di sacrificare, perché dai sempre una visione quasi quasi escrementale dell'esistenza, cioè, no, la dimostrazione dello squallore che sta alla base di un padre della Chiesa, insomma.
Mettete un'altra cosa di dirvi?
Sì.
Non incazzatevi tanto con quelli che ci sono dentro il Caglierone, perché purtroppo finché non riescono a capire cosa volete farci. Pazienza, dai ragazzi, ci sono stata 15 anni anch'io, quasi 20.
Grazie.
Grazie, ciao.
Grazie. Vorrei anche suggerire a chi vuole approfondire un po' il discorso di Sant'Agostino anche il libro Eunuchi per il Regno dei Cieli, dove una teologa tedesca esamina molto bene sia la vita personale che la dottrina di Sant'Agostino. È da far venire i capelli dritti sulla testa delle trasformazioni e delle idee che ha avuto quest'uomo.
Sì, ecco, io tornando, visto che stiamo mescolando i discorsi, però è meglio che siano anche mescolati, volevo...
Sì, ti sei in diretta.
Senta, beh, intanto faccio il numero giusto e mi risponde che sono sbagliato. Faccio il numero giusto.
Sì.
E mi rispondono che è sbagliato.
Beh, 700, 700, 600,
sì, sì. 049, sì. E 700, anche 38, risponde che è sbagliato. Molte volte, se vede che qualcuno che è caro che parla, Allora dico una cosa, il Papa ha detto che bisogna far presto per beatificare
sì.
Alla suora, di far presto.
Sì.
O vuoi farla prima di morire, o c'è qualcosa sotto che ha bisogno di beatificarla prima che venga fuori, perché è poco che è morta. Perché ha tanta premura di farla diventare beata o santa? Questo è un dubbio.
Questo
perché è effettivamente... passa anni prima di far beato, cosa, uno passa centinaia di anni, guarda anche Padre Pio, e faceva miracoli da anni, da 30 anni, insomma, chi dice che fa miracoli, e arriva adesso, questo è appena un anno che è morta e bisogna farla subito, cosa c'è sotto? Allora?
Beh, c'è un interesse economico.
Tanti miliardi.
Beh, vorrei dare un semplice particolare, Madre 3... Madre Teresa di Calcutta ricevette la donazione da un finanziere americano. Questo finanziere americano si procurava i soldi truffando i fondi di pensione. Praticamente lui mise sul lastrico 17.000 risparmiatori americani rubando i loro fondi di pensione. E questo era un santo uomo perché dava i soldi a Madre Teresa di Calcutta. Quando la magistratura americana mise sotto processo questo truffatore, le scrisse al giudice dicendo di essere clemente e comprensivo verso questo truffatore perché aveva sempre dato soldi in carità a lei. Il giudice gli rispose che i soldi che lei aveva ricevuto in donazione erano frutti di una truffa e che 17.000 persone erano senza la pensione e invitò Madre Teresa di Calcutta di rimborsare i soldi. E lei non rispose mai alla lettera e non rimborsò neanche i soldi, cioè questo è proprio il significato chiaro, cioè nel senso che a lei non interessava tanto il comportamento delle persone, bastava che gli dessero soldi, dessero contributi. E basta pensare che ci sono suore che sono morte di malattia nei suoi conventi e avevano decine di milioni di dollari in conto corrente, ma perché non utilizzava questi soldi per far vivere le persone che lavoravano per lei? Perché questi soldi servivano a lei e le persone dovevano vivere in sofferenza e soffrendo. Dovevano affidarsi alla provvidenza, perché il concetto fondamentale è questo qua. Noi pagani diciamo sempre che uno si deve attrezzare per affrontare qualsiasi necessità della vita e deve essere autosufficiente e comprendere ed affrontare e pensare anche al futuro. Per i cristiani questo non è possibile. Lei gli interessava solo la provvidenza, cioè tu per i cristiani e per Madre Teresa di Calcutta non puoi fare niente per organizzare la tua vita, ma devi sempre stare in balia della volontà di Dio, in qualsiasi cosa. Di conseguenza se una persona era malata e soffriva, non andava curata perché doveva essere Dio a decidere se doveva morire o vivere. E se questa persona soffriva, meglio che soffrisse perché la sofferenza lo rendeva simile a Dio. Come Cristo soffriva sulla croce, la persona tramite la sua sofferenza si rendeva simile a Cristo. Questo è il comportamento dell'atrocità dei cristiani. E poi una cosa, ricolleghiamoci anche a un comportamento, a una frase che ci hanno detto. In una telefonata uno di fronte alle nostre affermazioni dice avete il diavolo in corpo. L'incapacità dei cristiani è di pensare che le persone possono arrivare a un'elaborazione tramite la loro intelligenza, che tutto quanto è dovuto esternamente. Come loro pensano che il Dio sia il creatore della loro esistenza, del loro mondo, pensano che chi si rende conto che questa è una falsità abbia il diavolo in corpo. Per giustificare cosa? Le persecuzioni, per perseguitarle, le torture. Perché dicono non sono padroni neanche della loro vita, perché loro sono servi del diavolo. Questa è un'astuzia molto abile, ma questo significa chiaramente anche non considerare le persone, perché io dico a una persona il tuo ragionamento è privo di senso o ha senso in base alle sue capacità, non vado ad attribuirgli che sia invasato, indemoniato e così via, cioè, di fronte anche perché non è che più di accusarlo dei suoi comportamenti di atrocità. Più di accusarlo dei suoi comportamenti di atrocità in quanto cristiano, lui si dice ma voi avete il diavolo in corpo, cioè non va a contestare le nostre argomentazioni, non va a negare la storia, non può farlo. Ed è incapace di pensare, lui che è così schiavo, sottomesso, colui che è schiacciato dal suo Dio, dice ma voi non potete essere liberi, voi non potete essere così indipendenti perché voi avete il diavolo in corpo, per questo voi vi opponete al cristianesimo. Il concetto poi del peccato, che questo dice voi pensate ai vostri peccati, ma i peccati li avrai. Te, i tuoi peccati, il peccato è la tua esistenza che viene a inquinare l'esistenza del mondo, che viene a inquinare le persone, che viene a offendere, a oltraggiare. Questo è il tuo peccato, ma noi peccati non ne abbiamo, e anzi io lo reputo offensivo che ci venga a dire che abbiamo peccato.
Prendo telefonate dopo il peccato.
Ad esempio dal film Nerone, che adesso non fanno quasi più, Nerone e il suo gruppo con Petronio e gli altri si recano a trovare una cristiana che manifestava contro Nerone ed è stata catturata, è stata messa in carcere. E la donna a un certo punto dice agli uomini, voi vivete tutti nel peccato. Allora Nerone si ferma e fa, peccato? E che è sto peccato? Petronio, tu conosci il signor peccato? Personalmente non lo conosco, risponde Petronio, ma alcuni filosofi rompicoglioni dicono che l'hanno incontrato. Allora tutti gli chiedono, com'è che si presenta questo peccato? Allora, qual è la cosa che vi piace il più assai di tutte cose? Chiede Petronio. E tutti rispondono, le corse di cavalli, pasta e fagioli, poi c'è il gay che risponde, i gladiatori, a me mi piace la donnina. E allora Petronio spiega, tutte queste cose, se le fate, è peccato. E allora tutti concludono, e allora viva il peccato!
E questo è un concetto pagano di compiacersi della vita. Pronto?
E questo si associa?
Pronto?
a quella che è la differenza culturale fondamentale tra noi.
Sì, mongoloide, perché ti...
Ma vaffanculo. Scusate, ma mi viene proprio dal cuore. È che la differenza culturale tra noi cristiani. La vita è gioia, la vita è stare bene, la vita non è sofferenza.
Pronto?
La vita non è rinuncia. Pronto? Questo lo volete capire? Pronto? Cioè il beatificare la rinuncia, è questo.
Ti piace, eh? Grazie.
È questo il primo peccato, è questo il primo peccato. Beatificare la rinuncia, beatificare la sofferenza, ma dove sta scritto? Ma dove sta scritto che per vivere bene bisogna soffrire? Che per raggiungere la vita dell'aldilà, come la chiamano loro, bisogna soffrire. Questa se lo possono...
Stronzo, pezzo di merda, cretino, invece!
Cile, coglione!
Questo qua è quell'urido maiale di Luigi di Treviso, questo verme farabutto, assassino, porco, figlio di puttana, pezzo di merda, testa di cazzo e ancora ne aggiungiamo. Questo vigliaco assassino che aiuta Wojtyla a stuprare i bambini mettendo in ginocchio davanti a Wojtyla si permette di bloccare questa trasmissione continuamente in maniera squallida e scorretta. Questo vigliaco farabutto...
Vabbè, il prossimo raffreddore se lo vada a curare dalle suore della carità, così sperimenta direttamente la carità cristiana, che qualità è. Oh, non l'ho mica detto io, poi tra l'altro che era così Madre Teresa. Parlano per me tutti i volontari che ci credevano e ci hanno provato a lavorare con loro, addirittura un'ex suora che voleva fare davvero del bene e se ne è venuta via perché era schifata da queste cose. Quindi gente cattolica come voi, metti che io posso anche avere un'opinione falsata dal mio modo di essere, ma quelli che scrivono questi libri sono cattolici. A voi, agli altri, ai vostri fratelli, crederete? Non lo so, non credete a me. Credete ai vostri fratelli che sono andati là pieni di buona volontà, che sono rimasti scandalizzati dai flebo fatti senza disinfettare un ago.
Tanto è la provvidenza che li salvava.
E tanto ci pensa quella. E dal gesto di una suora di sciacquare sotto l'acqua fredda un ago, uno gli domanda, scusi, cosa fa? E tanto per ripulirlo. E fa, ma non può bollire un po' d'acqua, non è mica che ci sia impossibile bollire un po' d'acqua anche nel terzo mondo per sterilizzare gli aghi. Non abbiamo tempo e poi ci pensa Dio. Pensate che bello.
Sì, beh, questo qua, ma tenendo conto che, ad esempio, che gente che è morta, ad esempio, mi ricordo il fatto caso di un bambino che non lo trasportarono all'ospedale semplicemente perché se trasportavano uno doveva trasportare anche gli altri.
Ciao, dimmi Mariano.
Ah, niente, volevo ringraziarvi della trasmissione che è oggi.
Grazie.
Qua che vi ascoltiamo a tutto volume, ogni stanza che c'è una radio accesa, perché non voglio perdere niente. E vi ringraziamo e voglio parlare un attimo, se è possibile, in privato con Francesco.
Dopo ti chiamo.
Dopo ti telefona Francesco.
Oh, da, comunque per la solita storia. Francesco.
Esatto, sì, lo so, si sa tutto quanto.
Ah, ok.
Va bene.
Grazie anche da parte della mogliettina. Okay.
Grazie.
Grazie di cuore.
Ciao Francesco, grazie. Ciao.
Sì, difatti dicevo appunto un bambino malato poteva essere salvato portandolo in ospedale a Calcutta e disse fa no, perché se trasportiamo questo dobbiamo trasportare anche gli altri. Pensò che muore, insomma, cioè, d'altronde è un'anima che va a Dio, poi muore sofferendo, di conseguenza Dio ama le persone che muoiono sofferenti, che assomigliano a lui.
Cioè. Da chi?
Pagati.
Ecco.
Vabbè, ma c'è anche il primo miracolo fatto da Madre Teresa di Calcutta, che se non sapete ha già fatto un miracolo finché era in vita.
Quella della pellicola.
Quella è veramente divertente, il primo documentario fatto su queste suore della carità, eccetera. Fu provata all'interno di un ospedale una nuova pellicola, tra l'altro lì rifiutavano anche la luce elettrica, eccetera, quindi la luce all'interno era molto flebile, tanto che si temeva di non poter registrare, diciamo, l'avvenimento. Il tecnico, diciamo, con la cinepresa provò questa nuova pellicola. Quando la svilupparono, in effetti era venuto molto bene, con particolari molto nitidi, e questo stava per dire grazie Kodak, visto che era Kodak la pellicola, ma fu preceduto dal regista del programma che dice, ecco, è la luce divina, è stata ripresa la luce divina. E quindi questo è il primo miracolo fatto da Madre Teresa, che è riuscita a impressionare una pellicola anche in condizioni di luce un po' svantaggiate. E quel povero tecnico che invece aveva visto la realtà per quello che era, quindi solo i prodigi della scienza e della tecnica, non poté più poi raccontare la verità al mondo, perché ormai la figura è diventata leggendaria. Pensate un po', facciamo santa una perché ha impressionato bene una pellicola, ragazzi.
Bene, io invece continuo con un po' di rassegna stampa, va, perché sennò qua succede un gran casino.
Sì, no, ma vedi Claudio, io vorrei anche aggiungere una cosa. Vorrei aggiungere anche una cosa che un ascoltatore aveva detto fa, perché tu per parlare per me devi essere 7 volte 7. Questa è un'altra mania tipica dei cristiani, quella di poter contare e numerare tutto, cioè nel senso che loro partono sempre a contare da uno, da Dio, di conseguenza ti tirano fuori i numeri, loro non dicono io sono questo, ma tu devi essere 7 volte 7 questo, cioè la loro mania dei numeri, cioè, ma quando si comincia a contare si può misurare tutto, perciò possono misurare la tua esistenza, possono misurare i tuoi comportamenti, possono farsi qualsiasi cosa. Possono fare qualsiasi cosa, e d'altronde che cosa significa? Che già loro, con la loro mania, partono dai 10 comandamenti, partono dal numero dell'anticristo, no, è una possibilità che loro si danno, sì. Di poter contare i valori degli altri, cioè loro vogliono essere il metro e la misura di qualsiasi cosa, cioè non lasciano che gli altri possano essere qualcosa di differente, ma devono misurare sempre gli altri in base alla loro follia cristiana. E questo qua è tipico di tutti i monoteismi, quello di stabilire la possibilità di misurare le cose e i comportamenti. Io volevo citare sempre un altro discorso del fattore, ad esempio, della povertà, che ricollega Madre Teresa di Calcutta al discorso più complessivo sulla povertà. Nell'Islam, Maometto ha detto, se voi non fate carità, non andrete in paradiso. Benissimo, se non fate carità non andrete in paradiso, allora di conseguenza... Se sparissero i poveri...
Dimmi. Se sono in diretta?
Sì. Tanto puoi insultare tranquillamente, non c'è problemi.
Sono in diretta?
Sì, sei in diretta, certo.
Gesù abbia misericordia di voi.
Va ben caro. Sì. Ciao.
Buttano la spazzatura tuo Gesù. Ecco, dico una cosa semplicemente. Che se potete... Io dico, sarebbe auspicabile nel momento in cui l'umanità si rendesse conto e prendesse 2000 anni di cristianesimo, 2000 anni di Gesù Cristo e li buttasse nella spazzatura, io una discarica di rifiuti tossici e nocivi, sarebbe una liberazione. D'altronde, Claudio, i cristiani sono dei falsi, sono degli ipocriti, sono dei menzogneri, vivono solo sulla menzogna.
Sono in linea!
Sì, dai!
Vorrei sapere...
Dimmi...
Cosa ne pensate dei cristiani che ce l'avete così tanto con i cristiani? E mentre i cristiani non ce l'hanno.
No, vabbè, se vuoi stare in linea, tanto le linee qua sono occupate dai cristiani perché non ci permettono neanche di discutere, per cui se vuoi stare in linea, stai pure in linea.
Abbiamo
tutto bloccato qua da parte dei cristiani.
Abbiamo un cristiano che
sono talmente vigliacchi che ci bloccano i telefoni. Che problemi ci sono? Non c'è problema. Comunque, allora, cominciamo. 6 milioni di donne bruciate vive, 200 milioni di africani massacrati come fossero bestiame vendute sui mercati, eccetera. 120 milioni di americo-latini sterminati come fossero bestie. Milioni di bambini comperati e venduti all'asta. Il futuro stuprato. E tutto questo perché lo ordina quel pazzo di Nazareth, che voi chiamate profeta, che vi piace tanto, che ordinava di sgozzare i suoi nemici, quelli che non volevano che lui li comandasse.
Ma no, Gesù...
Sì,
non ha mai detto così.
Come no? Hai un Vangelo? Hai un Vangelo in mano?
Sì.
Ok, Luca, ok? Paragrafo delle mine, adesso non mi ricordo i numeri a memoria, ti leggi il paragrafo delle mine, vai alle ultime tre righe,
sì. E
dice questo esattamente, ecco, portate qua quei miei nemici, quelli che non hanno voluto che io regnassi sopra di loro, e sgozzateli, ammazzateli o scannate, a seconda della Bibbia, in mia presenza. E questo lo trovi su Luca, il paragrafo delle mine. Se poi invece la matanza delle donne, chiamate streghe, è stata voluta dal macellaio di Sodoma e Gomorra, credo che sia in Esodo, dove dice non lasciare che Magliarda viva.
Come mai che tutti che si sono buttati contro la, i cristiani hanno perso. Vedi chi? Napoleone Bonaparte.
Chi? Chi ha perso?
Napoleone Bonaparte.
Allora.
L'anticlericale Napoleone Bonaparte.
Allora, sta tenendo un attimo. La vita.
Ha mai sentito parlare di Napoleone Bonaparte?
La vita fa fatica a costruirsi, fa fatica a venire fuori dall'orrore in cui i cristiani l'hanno cacciata. Perché i cristiani non cacciano la persona adulta, cioè non convertono l'adulto, stuprano il bambino mettendolo in ginocchio. Per venire fuori dall'orrore di quello stupro ci sono bisogno di percorsi millenari, milioni di persone che sono finite a rogo, milioni di ammazzati, milioni di torturati per riuscire a ricostruire la vita.
Ma San Giovanni Bosco non faceva mica
così. No, era uno stupratore di bambini.
Anche San Giovanni Bosco?
Ogni cristiano,
sì,
per la sua fede è responsabile di genocidio nei confronti dell'umanità per ogni atto compiuto da ogni cristiano al di là dello spazio e del tempo, per il principio della partecipazione morale, in quanto quegli atti sono derivati dalla sua dottrina. Questo è stupro dell'umanità. Ora, è inutile che tu mi dici, ma quel cristiano era buono, quando tu costruisci delle condizioni di merda in cui i cristiani vivono.
Ecco, se qualcuno pensa che San Giovanni Bosco fosse una gran brava persona, io gli posso dare un riferimento bibliografico di un autore contemporaneo conosciuto, Vittorio Gorresio. Se vanno a prendere Vittorio Gorresio, che è un intellettuale contemporaneo conosciuto, il libro si chiama Risorgimento scomunicato della Bompiani, e questo traccia una biografia di quello che era il criminale Don Giovanni Bosco. Ciao. Cioè che addirittura arrivava a...
Sì, dimmi.
Ciao, ecco, no, io volevo riportare il discorso sul tema di cui state affrontando, sull'esempio di quello che è successo di quelle tre bambine che sono morte con gli scout. Quindi il primo giorno è stato subito l'alzata di scudi da parte dei preti dicendo che sono morte per la divina provvidenza, nessuno è colpevole, e successivamente da parte anche dei genitori si sono tutti accorpati su se stessi, insomma, difendendo l'evento come un evento venuto dal cielo, insomma, senza considerare che ci sono dei colpevoli, e questo mi fa molto paura, perché si dimostra ancora una volta come queste persone sono disposte a macellare gli altri se non sono in linea con loro, sostanzialmente, perché se non rispettano la vita neanche dei loro figli che sono morti per delle ragioni, diciamo così, anche di incoscienza, non si può certo così andare a dimostrare agli altri che loro sono puri e duri, in sostanza, insomma, è una vergogna.
È una vergogna.
Sì, beh, basta Ciao. Pensare che il vescovo di Verona è invitato alla preghiera e al silenzio. Cioè...
Io qua però vorrei un attimo anche calmare le acque, perché rispetto alle famiglie che hanno avuto una grossa perdita, credo che solo il silenzio in effetti possa rispettare per quanto riguarda le bambine morte. Per quanto anche riguarda i responsabili, io non oso pensare, se hanno un minimo di coscienza, quello che gli sta gravando dentro in questo momento, perché per la loro imperizia, per la loro leggerezza, hanno rischiato di fare ben più di tre morti. Quindi penso che anche per loro questo momento sia un momento difficile. Altra cosa è un discorso invece culturale che vorrei fare proprio sui cristiani, cioè la questione del pentimento e del perdono, la questione della confessione. Allora, se io posso un domani chiedere perdono ed essere salvato, non mi sentirò mai personalmente responsabile di quello che faccio. Non prenderò mai in mano la mia vita e starò lì a valutare bene le conseguenze dei miei gesti. Purtroppo anche questo porta a quel modo di pensare. Cioè il fatto che c'è sempre un perdono dopo, c'è sempre una possibilità di riparazione, c'è sempre una possibilità di uscire fuori dall'orrore, ma non è così. Solo se si prende in mano la propria responsabilità, allora si ha più attenzione, ci si guarda attorno, ci si mette anche in sintonia con la natura e si riesce anche a capire che si stanno facendo dei gesti sbagliati. E soprattutto si saprà che non c'è perdono, cioè la conseguenza di un nostro atto sbagliato, non esiste perdono, non esiste una possibilità di dire ah beh, adesso c'è Dio che mi perdona, non sono più responsabile, sono pulito come prima. Che bisogna pensarci prima di fare queste cose. Sentirsi in grado a 20 anni di guidare un gruppo di ragazzi senza neanche sapere guardare un torrente per quello che è una cosa assurda.
Pronto?
Giuliano.
Ciao Giuliano.
Niente, scusatemi un attimino, mi è fatto venire in mente l'ultima telefonata che tira in ballo le tre ragazze morte. A parte il fatto che per me ha bisogno dei martiri ogni tanto, ti ragazzi. Ma volevo fare una cosa, quanto infame che sia il clero, perché contemporaneamente, se non lo stesso giorno o il giorno dopo, sempre a Verona, tra l'altro, è annegata quella povera creatura di 6 anni.
La Rom, sì.
Che era Rom, io dico povera, ma dovrei dire una sporca, ladra e compagnia cantante, perché tra l'altro qui che tu hai partito è a domenica, i più accaniti contro sta gente qua. Ecco, ma meno ho visto il vescovo di Verona andare che fare a messa questa povera creatura. Quella non esiste. A dimostrazione, oltretutto, la speculazione che fanno su certe robe e quanto infami ghise, a conferma di tutto quello che si trio dire in maniera molto,
sì,
molto meglio di quello che so esprimermi.
No, penso che hai centrato molto il confronto proprio con quella bambina.
E poi, il vescovo ha detto facciamo silenzio, l'ha fatto dopo che hanno fatto per giorni e giorni, altro che sporca propaganda, va bene.
Sì, perché devono ancora mettere in luce qual è il nocciolo, esatto, principale. Perché
coprendo, secondo me, degli irresponsabili, perché sono degli irresponsabili e responsabili della morte di queste tre ragazze, secondo me. Perché
esatto.
Chi che va a fare una roba del genere sono dei criminali.
Perché la Teresa non ha messo in luce esattamente il concetto fondamentale, oltre a quello che ha detto, non ha messo in luce un'altra cosa importante.
Ma comunque, ripeto, tu vedi due pesi e due misure. A parte i mezzi televisivi, va bene che a creatura non viene quasi neanche a parlare, ma proprio la differenza, perché a quei hanno andato sicuro a fargli la messa solenne, neanche a impietosirsi davanti ai genitori, ma d'altronde, ripeto, era una sporca zingarella.
Sì.
Ciao, buona giornata.
Ciao. C'è un'altra cosa, no? Il vescovo interessava una cosa sola, difendere la sua organizzazione, difendere la GESCI. Cioè che non si venisse colpevolizzata la GESCI per avere delle persone incapaci che possa continuare a portare delle altre persone. Questo è la roba grave. Questo interessava difendere il Vescovo. Cioè la sua organizzazione, la Chiesa Cattolica in pratica, adesso non gli frega niente. Verranno puniti quelli che hanno fatto delle azioni irresponsabili. Ma lui interessa mantenere salva l'immagine della GESCI, della sua organizzazione.
Ma d'altronde, sai, un cristiano non può mai essere responsabile, perché ha sempre il costo della provvidenza, sempre il discorso del credo, della fede.
Dio l'ha voluto.
Vabbè. Dimmi.
Va bene, Giovanni. Dunque, io stamattina ho letto un attimo sul giornale, no? E c'era la pagina di Fra Paolo Sarpi, no? Poi l'altro giorno ho dato un'altra occhiata, c'era il Giordano Bruno, no? E normalmente la gente non legge anche perché è una pagina abbastanza lunga e ci vuole un po' di tempo anche per leggere.
Il giornale,
Sì, il giornale, giornale, no? Ecco, e c'è tutto verso il 500, 540 lì, insomma, no? Da quando arriva Giordano Bruno, c'è tutto un rifiorire praticamente di idee, di...
Sì. Anche prima di Giordano Bruno.
Sì, no, ma... lì arriva l'Inquisizione a quel punto in maniera molto forte, no?
Beh, Pomponazzi l'ha sgammata per poco, insomma.
Sì, sì, no, ma voglio dire, a un certo punto non è che la Chiesa si mette a confronto e discute praticamente, no? E a un certo punto reprime queste cose, no? Continuano a tenere in piedi le loro teorie, no?
Okay.
Ecco, io penso una cosa intanto, prima di tutto a qualche ora sto coso storico che è stato a suo tempo represso, sicuramente la storia prenderà il conto di questo, ma purtroppo la gente non segue, non conosce queste cose, perché se quelli che telefonano anche per... se prendessero la briga di leggere un attimo qualcosa, no? Molto probabilmente ragionerebbero in maniera molto diversa, no? Ecco, poi c'era qualcos'altro, non mi viene in mente in questo momento, ho perso il filo del discorso. Praticamente ci sono questi cose che viene spiegato molto bene. Ah, un'altra cosa, poi un attimo, le date, no?
Ecco. Sì.
Nel 1492, correggetemi se ho sbagliato, no? Scoprono l'America, no?
Sì.
Ecco, Galileo Galilei, Giordano Bruno, aveva messo in discussione la teoria copernicana, no?
Sì.
Galileo ancora dopo del 600, mi sembra, no?
Sì, 600.
Sì. Cioè, siamo fuori di 150 anni dalla scoperta dell'America.
Sì.
E ancora tenevano in piedi, cioè uno se diceva che la Terra era fatta in una certa maniera, che era sospesa nel vuoto e via di seguito, praticamente veniva ancora condannato a morte.
Esatto.
No? E, cioè, era veramente assurdo, no? Poi leggevo un altro piccolo particolare, no? Che metteva in crisi tutto il motivo di questa cosa, era perché metteva in crisi tutto il sistema, esatto. Cioè essendo praticamente che se c'era la Terra c'erano altri cosmi, altri mondi e via di seguito, allora li metteva in crisi perché a un certo punto, come si dice, c'era probabilmente altri uomini dall'altra parte e poteva il Papa non era più il capo della Chiesa, insomma, esatto. Cose balzane del genere.
Esatto.
E son riusciti a tenere, cioè tutti sapevano praticamente che le cose, cioè il sistema tolomaico era una cosa, certo, balzana ormai, però nonostante tutto 150 anni, cioè Galileo Galilei non è stato quello che l'ha scoperto sta roba, lo sapevano tutti.
Sì,
lo sapevano.
Ma
tutti.
Guarda, se tu ti leggi Ginsburg, il formaggio e i vermi, no? Il formaggio con i vermi, che Ginsburg fa una ricerca, c'è un contadino, praticamente la storia di un contadino di Udine, no? O della zona, di quella zona, il quale la creazione, lui il concetto di creazione l'ha già buttato via, e lui parla della formazione del mondo come se fosse un formaggio dove dentro nasce i vermi. Per cui pensa che aveva già il concetto di evoluzionismo ancora ai tempi di Galileo, per cui le idee correvano in realtà.
Sì, sì, no, ma le idee praticamente erano a conoscenza di tutti naturalmente quelli che non erano ignoranti, che sapevano leggere e scrivere, no? E poi addirittura parla che qui a Venezia no, il coso è stato scomunicato, no? Il governo di Venezia.
Il governo di Venezia, sì, c'è stata la guerra.
Scomunicato dopo ha fatto atto di coro. Sono stati bruciati, mi sembra, 13.000 libri praticamente messi all'indice, perché Venezia era un po' libera.
Giovanni, devo chiudere, è arrivato
chiudo,
Mario.
Chiudo.
Sì, grazie per la telefonata, ciao.
Allora, grazie per la telefonata, io chiudo qui la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Vi do appuntamento per le ore 19 con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. E ci risentiamo, alle ore 19 ci risentiamo con ciò che porta l'eternità nella religione romana. Grazie per l'ascolto, grazie a tutti.
Salve a tutti.
Io sono Claudio Simeoni, piazzale Parmesano 8 Marghera, e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53, Malostica, Vicenza.
O sono su internet.
Oppure su internet. Grazie a tutti.
Vorrei dare un ultimo saluto anche a quelli che mi hanno dato un po' di offese, sennò che possono dire quello che vogliono, tanto non mi possono toccare minimamente. Io sono comunque Lorenza, la moglie di Claudio, tanto per la chiarezza, e saluto e ringrazio tutti quanti.